Nella lettera, nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, il verso 22 dice: «Dopo queste cose, Gesù venne coi suoi discepoli nel territorio della Giudea e rimase con loro e battezzava». Gesù che battezza. E voi mi direte: ma che c'entra che ci stai a fare un discorso sul battesimo quando ci sono tanti problemi e tante difficoltà? Eppure il battesimo è un altro di quei segni che parlano di morte e di resurrezione. Non puoi risorgere se non muori. Non puoi riprendere vita se non rimani seppellito. Non puoi accorgerti di avere bisogno di Dio se non fai l'esperienza di questo vuoto, di questa necessità, di questo bisogno profondo. E vediamo che questa storia è bella e interessante, perché prima di Gesù c'era Giovanni Battista che battezzava, no? Quando parliamo di battesimo, in Italia il battesimo viene usato per dire appartieni a questo anziché a quell'altro. Anche lo Stato italiano usa e chiede a noi o alla Chiesa Cattolica quanti battezzati avete, come per dire, per fare la contabilità di quanti sono cristiani o musulmani o evangelici o che altro. Ma il battesimo nella Bibbia non ha niente a che vedere con questo tipo di contabilità. Credo che sia importante capire questo fatto. E Giovanni Battista stava battezzando vicino a Enon, vicino a Salim, perché c'era dell'acqua abbondante e la gente andava da lui a battezzare. E anche Giovanni, che non era ancora stato gettato in prigione, sapete la storia di Giovanni che dopo viene imprigionato, viene decapitato, e lui stava ancora battezzando. Qualche giorno prima aveva battezzato lui, aveva battezzato Gesù, e dal cielo si era manifestata quella voce che diceva: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Ebbene, Dio aveva, al battesimo di Gesù, aveva proprio messo il suo sigillo, e appunto Gesù comincia a battezzare. Così i discepoli, sapete come siamo noi, i discepoli da una parte, i discepoli dall'altra: ma come, ma Giovanni battezza, Gesù battezza, ma allora che, com'è sta storia qua? E così vennero da Giovanni al verso 26 e gli dissero: maestro, colui che era di là dal Giordano con te, a cui hai reso testimonianza, ecco che battezza e tutti vanno da lui. E Giovanni, consapevole della realtà e non era interessato a fare discepoli per sé, rispose e disse: l'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo. E voi stessi mi siete testimoni che vi ho detto: io non sono il Cristo, ma sono stato mandato davanti a lui. E colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo è presente, ascolta, si rallegra grandemente alla voce dello sposo. Perciò questa mia gioia è completa. Questa mia gioia è completa. Io sto battezzando, ma Gesù battezza più di me. Io ho battezzato Gesù, ma Gesù battezza più di me. Tutta la gente va da lui, non viene più da me. E la mia gioia è completa. Wow! Che modo diverso di ragionare, eh? Possa il Signore guidarci nel cuore, che possiamo davvero portare le persone a Gesù, che non abbiamo più bisogno di venire sempre da noi a chiederci: fratello, prega per me. Perché quando li portiamo davvero a Gesù, succede qualcosa di miracolo, che queste persone imparano a pregare Gesù, imparano a stare con Gesù, imparano a vivere Gesù e condividono Gesù, predicano Gesù. Ma come? Ma quello predica meglio di te. Alleluia! Alleluia, finalmente! Ma fossero tutti profeti in Israele, diceva. Eppure la mia gioia è completa, diceva Giovanni Battista, perché bisogna che Gesù cresca e che io sparisca, che io diminuisca. Capite questa attitudine di Giovanni? Gesù, quando parlerà di Giovanni, dirà: non c'è stato come profeta come lui. Quando parlerà di Giovanni dirà: nessun profeta è stato paragonabile a lui. Eppure Giovanni, consapevole del suo ruolo, di fronte a Gesù fa un passo indietro e dà tutto l'onore, tutta la gloria a Gesù. E io penso che questo atteggiamento abbiamo bisogno di acquisire dentro di noi. Sapete, voi avete un titolo importante. Siete diventati figli di Dio. Dio vi ha adottati e vi tratta da figli. E questa verità ce l'avete nel cuore. Non avete bisogno di dimostrare niente. Avete solo bisogno di ricordarvi chi siete veramente. E come figli di Dio imparare a vivere una vita da figli di Dio. E tutto questo ci coinvolge perché chiaramente le parole di Gesù ci portano un passo avanti. Quindi io continuo questa lettura, colui che viene dall'alto è al di sopra di tutti, e colui che viene dalla terra è dalla terra e parla della terra, colui che viene dal cielo è sopra tutti. Egli attesta ciò che ha visto, udito, ma nessuno riceve la sua testimonianza. Colui che ha ricevuto la sua testimonianza ha solennemente dichiarato che Dio è verace. Infatti, colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio, perché Dio non gli dà uno spirito con misura. Fate un parallelo, anche la vostra vita. Voi da quando avete creduto in Gesù, avete ricevuto lo Spirito Santo. Lo Spirito di Dio è dentro di voi, anche se a volte non ve ne rendete conto. Eppure ci stiamo stimolando a portare il frutto dello Spirito. E il frutto dello Spirito è l'evidenza della presenza di Cristo nella vostra vita. Pace, gioia, amore, non sto a ricordarvi tutti i nove questi segni del frutto dello Spirito, ma questa realtà dentro di voi è già presente dal momento che credete. Ma come tutte le cose vere, hanno bisogno di crescere. E come tutte le cose vive, hanno bisogno di crescere, di essere sviluppate, ma anche di essere curate. Perché le piante crescono, si sviluppano, se sono curate, se no, poverine, non ce la fanno ad andare avanti. Quindi Dio non dà a Gesù uno spirito con misura, ma glielo dà in abbondanza. Ma se ci ricordiamo che questa parola è stata detta anche per noi. Anche per noi ci chiede di essere ripieni di Spirito Santo. Ci chiede di camminare nello Spirito, di vivere la vita nuova. Se avete conosciuto Cristo, vivete la vita di Cristo. Potete farlo. Vi dico, potete farlo, tenetelo come riferimento. Significa che dentro di voi c'è tutto il potenziale per vivere da figli di Dio. Non siete più figli del diavolo. So che non vi piace questa parola, però è tempo di fare una scelta di campo. Dio vi ha trasportati dal regno delle tenebre al regno della luce. Allora, è solo un problema di aprire gli occhi o è un problema di posizione? Sei ancora in cantina? Sei ancora al buio? Oppure hai solo gli occhi chiusi? Signore, abbiamo anche un canto, no, che dice apri i miei occhi, Signore, aprimi gli occhi del cuore perché io possa vedere te. Quindi se non vedi ancora il Signore o sei ancora in fondo alla cantina oppure hai ancora gli occhi chiusi. Lasciamoci guarire, lasciamoci trasportare, ma lasciamoci anche guarire, che possiamo aprire i nostri occhi e lasciarci illuminare dallo Spirito Santo. Dice, colui che ha mandato proferisce le parole di Dio, perché Dio non gli dà uno spirito con misura. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. L'abbiamo letto prima nella lettera ai Colossesi, stavo leggendo prima, che tutte le cose sono state date in mano a Cristo. Lui è il capo del corpo e della Chiesa, il principio, l'inizio, il primogenito dei morti, affinché abbia primato in ogni cosa. Continua dicendo, chi crede nel Figlio ha vita eterna. E chi non ubbidisce, perché credere e obbedire sono cose collegate insieme. Non possiamo dire io credo e non obbedisco. Quando la nostra vita è collegata a Cristo e diciamo io credo, automaticamente scatta una domanda. Credi veramente a questo? E allora l'obbedienza diventa il tuo stile di vita, diventa il tuo modo di essere. Perché? Perché dentro di te Dio ha già messo il seme della vita e tu non sei obbligata a peccare, tu non sei obbligato a vivere nel male, non sei obbligato ad essere pieno di amarezza e di risentimento. Perché? Perché Gesù ha già guarito il tuo cuore, è già entrato dentro di te, abita già in casa tua, ma a questo punto questa luce lasciate che sì, che vi illumini dentro, perché quando ce l'avete dentro questa luce viene fuori, non può rimanere nascosta. Non potete essere figli di Dio e fare le opere del diavolo. Non potete dire io sono figlio di Dio perché sono entrato in una chiesa evangelica e mi sono battezzato. Non basta. L'obbedienza è qualcosa che ci accompagna, perché è obbedienza a Gesù Cristo, alla sua parola, a colui che ha dato la sua vita per te. Non è stato un giochetto gratuito. Non ti ha dato la tessera del partito e ti ha detto ok, firma qua, paga la tua quota e siamo a posto. No, no, lui ha detto, io do la mia vita per te, se tu mi accogli ti faccio diventare come me. Capite la sfida? Gesù ti dice, io ti faccio diventare come me. Ci pensate essere come Gesù? Vi piace questa idea o non vi piace? È l'idea di Dio, non è la mia, non me lo sto inventando io. Gesù vuole vivere e abitare la tua vita. E allora tu quando guardi Gesù, wow, sei trasformato alla sua immagine. Non stai guardando una statua morta, non stai guardando un'idea, un'icona, ma stai guardando il Re dei Re, il Signore dei Signori. E Lui ha messo dentro di te tutta la potenza necessaria, proprio perché è lo Spirito Santo che agisce e opera, per trasformare la tua vita a sua immagine e somiglianza. Ecco perché dice chi crede nel figlio ha vita eterna e chi non ubbidisce al figlio non vedrà la vita. Ma addirittura l'ira di Dio rimane su di lui, addirittura, come dire, Dio è arrabbiato per questa cosa qua. Non è che Dio ci prende gusto a castigare nessuno. Anzi, il castigo per cui abbiamo pace è caduto su Gesù. E sappiamo che noi non dobbiamo essere castigati, ma chi crede, cioè chi obbedisce, ha un percorso. Chi non obbedisce, cioè non crede, ne ha un altro. Se semini delle spine, non raccoglierai dei pomodori. Se semini dei guai, non raccoglierai cose buone. Anzi, dice la parola, dissodatevi un campo nuovo. Andate a tirare via tutte quelle spine, quelle erbacce. Buttate via quei sassi e coltivate un campo nuovo. Il vostro cuore è quel campo dove cresce la grazia di Dio. Nella prima lettera di Pietro, al capitolo 2, c'è un'altra parola che ci aiuta in questa direzione. Capitolo 2, il verso 7 dice, per voi dunque che credete, questa parola è preziosa. Ma per coloro che disubbidiscono, questa pietra angolare è diventata una pietra d'inciampo. La pietra che gli edificatori hanno rigettata è diventata la testata d'angolo e pietra d'inciampo o roccia di scandalo. Essendo disobbedienti, essi inciampano nella parola. Capite la semplicità del Vangelo? Credere significa obbedire e quindi non obbedire significa non credere. Giratela come vi pare. le parole in italiano possono non darci la comprensione piena di quello che vorrebbe significare il testo originale, ma capite che leggete la Bibbia in varie traduzioni e capirete che credere è collegato all'agire. E se siete onesti con il Signore, vedrete come il Signore è onesto con voi. Se siete onesti con Lui, Lui dentro di voi ci mette tutta la forza necessaria per vincere il male col bene. Lui lo sa come siamo combinati, lo sa i guai che abbiamo dentro, lo sa i guai che viviamo, ma ci dà anche la forza necessaria per venire fuori e per uscirne non solo puliti, ma anche lavati, purificati, con un sorriso nuovo che dice Gesù, è Lui, il Maestro, il Signore della mia vita. E allora, per voi dunque che credete, questa realtà è preziosa. E per quelli che disubbidiscono, beh, diventa una pietra di scandalo. Ma voglio continuare questa lettura. Dice il verso 9, voi siete una stirpe eletta. Un reale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio. Abbiamo visto che Dio si è acquistato un popolo attraverso il sangue di Gesù. E allora guardatevi un po' intorno. Io sono nato in Inghilterra, mia madre è svizzera, mio padre è un modenese. Già io sono già un bel misto. Ma io vedo qua, abbiamo fratelli che sono sinti, abbiamo fratelli che sono africani, abbiamo fratelli che sono... C'è anche un bolognese, eh? C'è anche un bolognese, un modenese, un bolognese. Ma ne abbiamo dall'Ucraina, ne abbiamo... E le nostre differenze sono evidenti. C'è chi ha la pelle più scura, chi ha la più chiara, chi ha gli occhi azzurri, chi ce li ha neri. Ma qua dice che Dio si è comprato un popolo... Un popolo. E quel popolo di Dio sei tu e sono io. Capite che non importa se sei nato in Marocco o se sei nato in Europa, se conosci Gesù, sei figlio di Dio. E in Cristo Gesù non c'è più questa distinzione. E ve lo dico perché è importante che noi ci identifichiamo con la realtà. Voi siete una stirpe eletta, voi siete un popolo che Dio si è acquistato affinché. Qual è lo scopo? Perché Dio si è comprato un popolo? Perché Dio ha preso tutta sta gente diversa, diversa in tutti i sensi? Li ha messi insieme e gli ha detto voletevi bene? Sì, perché questa è una di quelle cose, comandamento principale. Io vi ho dato un comandamento, che vi amiate, punto. Ma quello è diverso, appunto, ma anche tu sei diverso da lui, quindi ama e lasciati amare. No, nel campo del Signore non è la maggioranza che fa, è Gesù che fa la differenza, è Gesù che fa la legge, è Gesù che ci è legge nei nostri cuori. E allora, entrando in questa dimensione, voi siete una razza eletta, un popolo che Dio si è comperato, una gente santa. Ma tutto questo a che cosa serve? Affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamati dalle tenebre, vi ha preso da in fondo a quella cantina, vi ha preso da in fondo a quell'ettamaio e vi ha tirato, vi ha trasportato su. Se credi in Gesù, tu sei già stato trasportato su. E se non vedi ancora la luce, apri gli occhi, lasciati guarire. Forse i tuoi occhi sono ancora malati, forse tanto abituato al buio che non riesci più a vedere la luce, perché quando uno è abituato al buio, quando apre gli occhi, mamma mia, è tremendo. Io ho visto dei fratelli uscire dal carcere e una delle cose che avevano un grosso problema era la vista. Dopo 20 anni di carcere, quando esci fuori, il posto più lungo era i 3 metri, i 4 metri di un muro e non riuscivi più a vedere oltre. È incredibile. ma abituati al buio, abituati alle tenebre, abituati alla negatività, abituati a questo mondo di oppressione, il Signore ci ha trasportati nella luce e nel regno del suo amato Figlio. Ma a volte abbiamo ancora gli occhi chiusi e abbiamo bisogno di lasciarci guarire anche negli occhi e di aprire i nostri occhi e imparare a dire: non solo Gesù, io credo in te, ma mi affido a te, perché io possa vedere le cose in maniera corretta, in maniera giusta. Ecco che allora, quando voi vi guardate, non vedete solo un fratello che frequenta la chiesa o una sorella che frequenta la chiesa, ma vedete un figlio di Dio. Vedete uno che fa parte della tua stessa razza. Uno che fa parte della tua stessa origine spirituale. E così non hai più difficoltà a dire: ma quello... Ah, come quello? Quello è figlio di Dio. Quello è figlio di Dio come me. Quello è un figlio del Dio onnipotente, creatore della terra e dei cieli. Voi siete una stirpe eletta. Voi siete un popolo, un reale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato da Dio, appunto, affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamati appunto dalle tenebre alla luce. Proclamare le virtù di quel Dio che ci ha salvato, di quel Dio che ci ha amato al punto di dare suo Figlio, di quel Dio che è venuto ad abitare qui, nel mio cuore, nella mia vita. Mi ha preso da là in fondo, dal buio dove ero, e mi ha portato nella luce. E non solo mi ha portato nella luce, ma sta guarendo anche i miei occhi, perché io possa vedere, e possa vedere le persone come sono e guardare gli uomini e le donne che Dio ha messo vicino a noi come fratelli, corpo di Cristo, razza eletta, popolo santo che Dio ha riscattato. Amen? Ce la fate a visualizzare? Forse vi fa ancora un po' male agli occhi, ma datevi un'occhiata intorno e guardate chi vi sta vicino, chi vi sta dietro. E gli ricordate: tu sei mio fratello, siamo della stessa razza, un popolo che Dio ha comperato, un uomo, una donna che Dio ha salvato. Non siete più proprietà del diavolo, Dio vi ha comperati, siete bellissimi, alleluia. Però questa verità è una verità che ci trasforma dentro. Perché quando noi crediamo la parola di Dio diventa vera e viva dentro di noi, e questa verità ce la portiamo dietro, soprattutto quando usciamo di qua. Facile dire fratello qua? Non sempre facile. A volte diventa insopportabile, a volte dite: pastore, ma insomma, ci dici sempre le stesse cose. E allora dico: perché non le mettete in pratica? Lascia perdere, Il Signore è buono, perché anche a me il Signore mi dice sempre le stesse cose e non sempre le mette in pratica, ma sto imparando. Sono un apprendista, ma sto imparando, e il Signore un po' alla volta ci insegna e continua ad insegnarci. Voi che un tempo non eravate popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avete ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Voi che non avevate capacità di perdonare, ma ora siete stati perdonati e anche voi potete perdonare. Voi che eravate lontani, ma adesso siete stati avvicinati. Voi che eravate di un'altra razza che non aveva niente a che fare col Signore, ora siete figli di Dio. Capite perché oggi siamo veramente fratelli? Perché Gesù ci ha fatto fratelli. E allora, nella comprensione di questo, ecco perché Dio ci dice: voi siete il corpo di Cristo, e ognuno per parte sua è corpo di Cristo. Siamo diversi, perché il nostro corpo, anche se le mani sembrano uguali, non sono uguali, una è destra, l'altra è sinistra. Nessuno ha due mani destre, Nessuno vorrebbe avere due mani destre. Ce n'è una destra, ce n'è una sinistra. E per quelli come me che sono destri, spesso fanno male alla mano sinistra. Come mai le ferite sono sempre sulla mano sinistra? Vi siete mai chiesti? Se lavorate con le mani, questa tiene il martello, questa tiene la sega, questa usa il cacciavite, e se sbaglia finisce sempre in quell'altra. Questo è quello che succede a volte nel corpo di Cristo. A volte il pastore che tiene in mano gli attrezzi potrebbe non essere così preciso e andare a ferire. Non è volontario, però succede. Non volevo ferirti, ma mi è scappato il cacciavite. Non lo fai apposta quando ti dai una martellata sul dito, però succede. Ed è sempre la mano destra che picchia e sotto c'è quella sinistra che tiene il chiodo e si prende tutte le martellate come se fosse colpa sua. Ma essere il corpo di Cristo è anche questo. Ecco perché la parola di Dio ci insegna ad amare, a perdonare, a vincere il male col bene, a essere misericordiosi gli uni con gli altri, a prenderci cura gli uni degli altri, perché poi è sempre la mano destra che andrà a fasciare e a curare la sinistra che ha ferito. Scusate gli esempi, ma dobbiamo capire a volte come funzionano le cose, perché se no noi in modo superficiale ce la prendiamo con chi in qualche maniera sbadatamente forse ci ha dato una martellata, ma non voleva darla sulla nostra mano, ma è successo, non voleva fare questo. Ecco perché tutta la parola di Dio ci chiama a essere misericordiosi, capaci di amare, di perdonare, di vincere il male col bene, ma ricordatevi la cosa più importante: chi siete? Il corpo di Cristo. Chi siete? Il popolo che Dio si è acquistato. Allora, partendo dal battesimo, perché ho iniziato a parlare del battesimo? Perché il battesimo è qualcosa di importante nella nostra vita, perché ci riporta agli elementi base. Ritorniamo alla morte e alla risurrezione. Ma è attraverso la morte che si può risorgere. È riconoscendo il fallimento che si può ricominciare una vita. È attraverso la rinuncia all'essere dei bravi ragazzi si diventa figli di Dio. Se no ci raccontiamo che siamo dei bravi ragazzi, però in realtà Dio conosce il nostro cuore e lo sappiamo anche noi come siamo, per niente bravi. Possiamo fingere, ma la finzione dura un tempo, poi arriva la verità, e la verità c'è sempre stata. È importante che la verità, quella vera, nel nostro cuore c'è Gesù. E se c'è Gesù nel tuo cuore, wow, la tua vita è degna di essere vissuta. E allora cambiamo i nostri parametri. Signore, apri i miei occhi, dammi grazia di vedere quello che forse non si vede. Io vi vedo ancora bianchi, neri, un po' più scuro, un po' più chiari, maschi, femmine, anziani, giovani. Ma, Signore, dammi grazia di vedere quello che vedi Tu, un popolo che Dio si è acquistato, un popolo eletto, un popolo santo, un popolo che è il popolo di Dio. E attraverso il battesimo entriamo in questa dimensione dove non facciamo tanto parte della Chiesa evangelica o cattolica o che altro, ma il corpo di Cristo. Ma ancora prima del battesimo facciamo parte del corpo di Cristo, perché? Perché crediamo alla parola di Dio. Quindi ancora prima del battesimo sei corpo di Cristo, esattamente come quell'uomo sulla croce che dice a Gesù: Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù gli risponde: oggi tu sarai con me. Non c'è stato bisogno del battesimo, ma c'era la fede in questo uomo, c'era la fiducia, la certezza che Dio avrebbe avuto cura di lui. E la risposta di Gesù è precisa. E quindi anche in questo noi impariamo. Impariamo da Gesù, impariamo dalla parola di Dio. E quindi chi ha fede trasporta le cose che sa in fatti concreti. Se credi nel Signore Gesù, anche se oggi hai fallito, il tuo cuore dice no, Gesù, aiutami, apri i miei occhi, rinnova in me il tuo spirito e dammi la capacità di vedere quello che ancora non si vede. Perché in questa maniera Dio sta costruendo dentro di noi cuore nuovo, spirito nuovo. E attraverso l'obbedienza saremo sempre più consapevoli che il regno di Dio è dentro di noi. E da dentro del nostro cuore nascono quelle cose importanti. Quindi in questa maniera vorrei che potessimo essere accompagnati dal canto, perché ci aiuta nella preghiera, e vorrei pregare gli uni per gli altri perché il regno di Dio e la sua giustizia sia profondamente radicata dentro di noi, perché le cose che sappiamo possono diventare le cose che pratichiamo, le cose che sappiamo e che crediamo vere diventino in ognuno di noi la presenza stessa di Cristo.